Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per quanto noi possiamo fare festa, esteriormente e soprattutto interiormente, o per quanto noi potessimo raccoglierci nel profondo dell'anima, sarebbe nulla di fronte al mistero per il quale dobbiamo festeggiare e gioire. Il mistero di Dio. Quando consideriamo Gesù, noi consideriamo il mistero di Dio, del Dio che si comunica a noi. Chiediamo in questa Eucaristia di essere riempiti della gioia dello Spirito Santo, della gioia che viene dall'alto, che è la gioia della fede e la certezza della visita di Dio per tutti gli uomini. E anzitutto presentiamoci al Signore invocando la sua misericordia.
Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion, regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Fuori, fuori, uscite di là, non toccate niente di impuro. Uscite da essa, purificatevi, voi che portate gli arredi del Signore. Voi non dovrete uscire in fretta, né andarvene come uno che fugge, perché davanti a voi cammina il Signore, il Dio di Israele, chiude la vostra carovana. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo primo, i primi sei versetti. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quali degli angeli Dio ha mai detto «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato» e ancora «Io sarò per lui padre» ed egli sarà per me figlio? Quando invece introduce il primogenito del mondo, nel mondo dice lo adorino tutti gli angeli di Dio, mentre degli angeli dice egli fa i suoi angeli simili al vento e i suoi ministri come fiamma di fuoco. Al figlio invece dice il tuo trono Dio sta nei secoli dei secoli e lo scettro del tuo regno è scettro di equità. Hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di esultanza a preferenza dei tuoi compagni. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio.
Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di un uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Dio nessuno l'ha mai visto, però ci sono anche altre parole che dicono: lo vedremo così come Egli è. Da questo comprendiamo che queste parole sono una via per introdurci nel mistero. Sono allusive, esprimono molto di più di quanto noi possiamo concettualizzare, di quanto noi poi possiamo, diciamo, rendere in concetti. Esprimono, per l'ispirazione dello Spirito Santo, la manifestazione del mistero di Dio. Abbiamo qui, soprattutto nel Vangelo e nella seconda lettura, cioè l'inizio del Vangelo di Giovanni e l'inizio della lettera agli Ebrei, due tra le parole, tra i brani più commoventi, più profondi, che ci parlano del mistero del Natale, cioè del mistero di Dio, cioè del mistero di Gesù. Ecco, se noi teniamo davanti un momento solo, io dirò due o tre parole, perché è molto difficile, ecco, commentare questi testi. E se teniamo davanti l'inizio della lettera agli Ebrei, noi vediamo che per parlare di Gesù, di cui parla tutta la lettera, e tutta la lettera è poi concentrata sul sacerdozio di Gesù, cioè su quello che Gesù ha fatto, cioè sulla sua offerta in croce, interpretata alla luce del mistero del sacerdozio, del culto. Però prima di arrivare a questo, l'autore parla del Figlio, la dignità di Gesù è qui indicata con la parola un figlio, e poi si parla di questo figlio, e si parla di Dio, si comincia con Dio che parlò anticamente in molti modi nei profeti, e da ultimo, o forse mi avrebbe tradurre, in questi giorni che sono gli ultimi, parlò a noi in un figlio. che questo sia l'inizio della lettera, cioè la sottolineatura, la dignità di Gesù come col termine di figlio. Notiamo che anche figlio è allusivo. Noi deriviamo il concetto di figlio dalla nostra vita. Non c'è cosa più chiara, cioè non c'è esperienza più grande che la generazione, il figlio. Figlio qui esprime la sua grande dignità. Che questo sia il punto qui centrale, iniziale dell'autore, lo mostra anche un po' più avanti, abbiamo letto, a quale degli angeli Dio ha mai detto, comincia ad argomentare l'autore subito dopo, tu sei mio figlio, l'ha mai detto nessuno degli angeli? Tu sei mio figlio. Questo è il punto qui. E poi naturalmente parla di tutto quello che ha fatto il figlio, in modo così sintetico e straordinario. Ecco, dice che ha realizzato la purificazione dei peccati, cioè riassume in questo sempre con un termine che fa riferimento al culto, cioè a quello che faceva il sommo sacerdote nel giorno dell'espiazione, avendo compiuto la purificazione dei peccati, cioè con la sua morte, si è seduto alla destra di Dio, è questo che vuol dire l'autore, si è seduto alla destra di Dio. Prima di dire questo, esprime però con termini misteriosi, allusivi, presi anch'essi dalla tradizione, esprime la dignità di questo figlio. Dice addirittura, egli è il riflesso o l'irradiazione della gloria. Qui traduce della sua gloria, sì certo, è la gloria di Dio. È l'irradiazione della gloria. Gloria è un termine per indicare la maestà di Dio, ciò che non si può vedere di Dio. È l'irradiazione della gloria ed è l'impronta, come in uno stampo, del suo essere, la luce della sua sostanza, del suo essere, dell'essere di Dio. Qui si entra, si allude al mistero di Gesù, cioè noi diciamo la sua divinità, il suo rapporto unico con Dio, la sua parità con Dio, dice Paolo, un altro modo per esprimere questo. Essendo pari a Dio, non ritenne una cosa, un privilegio da tenere per sé o da far valere, il fatto della sua dignità uguale a Dio. Noi diciamo il fatto che era Dio, che era di natura divina, eccetera. E Paolo spiega, ma rinunciò a questa gloria e si fece come noi. Qui si esprime questa gloria, questo rapporto misterioso nel quale noi siamo invitati ad entrare con l'adorazione, questo rapporto misterioso di Gesù del Figlio con il Padre suo, con Dio. E se noi passiamo all'inizio del Vangelo di Giovanni, vediamo la scelta dell'Evangelista Giovanni, o di questo che è chiamato inno, non è un inno, sarà anche un inno nella forma poetica, è una confessione di fede. Difatti, a un certo punto, prima non si sa bene chi parla, ma a un certo punto si dice, noi abbiamo contemplato la sua gloria, noi, c'è un noi che ha contemplato la sua gloria e che dice, chi era, chi è. E qui vediamo che la scelta è di parlare non di Dio che parlò, ma di questa parola. Questa parola, Dio parlò, dice l'autore tra gli ebrei, nei profeti e in un figlio. È Dio che parla nei profeti e in un figlio. L'inizio della lettera del Vangelo di Giovanni si concentra su questa parola. Questa parola, che naturalmente per l'Evangelista è un titolo di Gesù. Gesù, in quanto parola eterna di Dio,
Gesù, che è un uomo, in quanto parola eterna di Dio, era fin dal principio. È chiaro che la parola eterna di Dio era fin dal principio, da quando esiste Dio. Se Dio parla, la sua parola è la sua, è una cosa sola con Lui. In un certo senso la si può distinguere da questa parola che gli uomini, Israele, poi tutti gli uomini hanno sperimentato nella rivelazione. Questa parola eterna di Dio è il primo, la grande realtà su cui si concentra l'inizio del Vangelo di Giovanni. Questa parola era fin dal principio, questa parola che è Gesù in quanto divino, questa parola era presso Dio e questa parola era divina. E poi continua, essendo così le cose, è chiaro, Dio ha creato tutto ciò che ha creato per mezzo di questa parola. Questo è chiaro, Dio disse, sia la luce fu, disse. Questa parola, per mezzo di questa parola, Dio ha creato tutto. E anzi, per mezzo di questa parola non solo ha creato, ma poi si è comunicato e ha comunicato la vita agli uomini. E si parla della vita, della luce, sempre legata a questa parola. E poi ci sono altre cose che questa confessione aggiunge in mezzo al filo principale del discorso. E si parla anche del Battista. Ma se noi teniamo il filo principale del discorso, si dice che questa parola, che è Gesù, Gesù in quanto divino, questa parola è la luce vera che illumina ogni uomo che viene al mondo. La luce vera, perché è la luce universale che illumina ogni uomo che viene al mondo. Poi si aggiunge che questa parola era nel mondo, perché Dio si comunicava coi profeti, questa parola era nel mondo e il mondo non l'ha riconosciuto. Questa parola pervadeva tutto il mondo, perché il mondo è stato creato da questa parola. C'è un autore negli scritti dell'Antico Testamento che parla così, parlando della sapienza o parlando dello spirito, che pervade tutto. Perché era lui lo spirito, perché Dio ha creato tutto mediante il suo soffio, mediante il suo spirito, come mediante la sua parola. Era nel mondo e il mondo non l'ha conosciuto. Era, venne fra i suoi, questo dice un'altra cosa, venne fra i suoi, questo è il suo popolo, venne fra i suoi non l'hanno accolta. Questa parola non è stata accolta dai suoi. E se teniamo il filo principale del discorso, poi qui l'autore aggiunge altre cose molto belle, ha bisogno di dire che c'è però chi l'ha accolto, e chi ha accolto questa parola è diventato anche lui figlio. Come il figlio unigenito, assomiglia a lui. Però, se noi teniamo il filo principale del discorso, arriviamo al punto. Questa parola venne fra i suoi, il suo popolo non l'ha accolta, e allora cosa ha fatto? È venuto ancora più vicino. Si è fatta carne. Scusate, io debbo questa interpretazione, non avevo mai pensato. Cioè, che quel versetto che per noi è così bello, il Verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi, come la conseguenza del rifiuto. Del rifiuto tutta la storia, sia l'universo, gli uomini, sia il suo popolo, non hanno veramente accolto la parola di Dio. E allora cosa ha fatto questa parola? Si è fatta carne. Debbo questa interpretazione a una lezione, no, lo debbo dire perché è bello, una lezione di un professore non credente in Gesù, un professore dell'università ebraica, che ha commentato il prologo così, come la storia di questa parola,
e gli è venuto normale per lui leggere così il versetto 14 e ciò che segue. Cioè è la risposta di questa parola. Quando la parola non è accolta lungo tutta la storia, cosa fa a un certo punto? Fa una cosa inaudita. Diventa carne, cioè diventa un'esistenza umana. Questo è Gesù. È la stessa parola con cui Dio si è sempre comunicato, che è venuto ancora più vicino e si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi. Qui l'autore allude anche, per esprimere questo mistero così profondo della venuta di Dio mediante la sua parola nella carne, nell'esistenza di Gesù, questo è il mistero di Gesù, allude anche al mistero del Tempio, della dimora di Dio. Ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Gesù è la dimora di Dio in mezzo a noi. Ecco che possiamo anche noi, oggi, con una gratitudine più grande, confessare: abbiamo visto la sua gloria.